File 37. Pagina 272. Capitolo 15. Altrove. Per tutto l'arco temporale compreso tra la caduta di Mussolini, 25 luglio 1943, e l'arrivo delle truppe alleate, 4 giugno 1944, la resistenza a Roma è certamente significativamente rappresentata dagli eventi e dai protagonisti finora descritti, come la deportazione degli ebrei, dei militari e degli uomini del Quadraro, le esecuzioni nei luoghi del martirio, le sofferenze e le umiliazioni nelle carceri e nei luoghi di tortura nazi-fascisti. Furono anche mesi intensi di lotta e di sacrificio individuale o di gruppo, come nel caso dei partigiani di Tor Pignattara, oppure di singoli atti di eroismo da parte di militari e civili per l'estrema difesa di Roma. Il percorso descritto dalle epigrafi proposte ne rappresenta la vivida memoria. Va però anche ricordato che durante questo periodo vi furono altre molteplici vicende parallele, parti integranti della storia della Resistenza, descritte anch'esse puntualmente da numerose epigrafi commemorative. Sono vicende di cittadine e cittadini romani che con il loro sacrificio hanno contribuito a loro volta a costruire la storia della Resistenza a Roma. Molti di essi agirono successivamente da protagonisti della lotta di liberazione in varie località italiane, operando nei campi di concentramento. Li vogliamo ricordare appunto seguendo un ordine cronologico, tenendo presente altresì i luoghi dove hanno combattuto, il che ci consente di avere anche uno spaccato della guerra di liberazione anche in altre regioni italiane. I carabinieri, 10 settembre 1943, 22 giugno 1944. All'interno della Legione Carabinieri Lazio in Piazza del Popolo, lo stesso luogo che vide molti carabinieri deportati in Germania dopo il rastrellamento del 7 ottobre, spicca una bellissima memoria di marmo dedicata ai carabinieri caduti di fronte ai tedeschi nel periodo 10 settembre 1943, 22 giugno 1944. Le loro vicende individuali, ordinate cronologicamente, offrono un quadro complessivo dell'apporto dell'arma dall'armistizio fino agli ultimi eventi della liberazione nell'Italia centrale. In testa alla lista dei caduti campeggia il nome del capitano Genserico Fontana, del quale abbiamo già raccontato le dolorose sofferenze subite insieme ad altri commilitoni. Rimandiamo d'altra parte anche il ricordo del maresciallo d'alloggio Francesco Pepicelli, martire ardeatino, mentre qui vogliamo richiamare la memoria di alcuni dei carabinieri citati. Il 10 settembre 1943 troviamo a Colleferro il carabiniere Carmine Tamburrino. Nel primo pomeriggio una colonna corazzata tedesca circondò la locale tenenza, intimando la resa dei militari. Questi reagirono e il reparto della Wehrmacht indietreggiò per organizzarsi. Il comandante della tenenza decise allora di inviare un carabiniere in ricognizione per accertare la consistenza delle forze nemiche. Per l'azione si offrì volontario il Tamburrino. Egli uscì da una porta secondaria e riuscì ad individuare le postazioni tedesche, ma di ritorno dalla missione, nello scavalcare il muro di cinta della caserma, venne colpito a morte da una mitragliatrice tedesca. Il nemico tentò un nuovo attacco, che si infranse contro la ferma determinazione dei militari. Tamburrino venne decorato con la medaglia di bronzo al valor militare. Il carabiniere foggiano Pietro Della Malva, per non venir meno al suo giuramento col prestare servizio alle dipendenze dei tedeschi, l'8 settembre 1943 lasciò la stazione di Bieda, ora Blera, nel Viterbese, e si diede alla macchia con altri compagni nei monti del Cimino. Breve fu la sua vita da fuggiasco. Il giorno 29, durante un'azione di rastrellamento tedesco intorno al paese, Pietro venne individuato. Tentò di sottrarsi alla cattura, ma venne raggiunto e trucidato sul posto. La sua salma venne accolta nella tomba della famiglia Stefani, che già gli aveva dato rifugio in quei 20 giorni. Il 2 gennaio 1944 a Tacchiena di Alatri, Frosinone, i carabinieri comandati dal brigadiere Felice Cataldi furono impegnati in un cruento conflitto a fuoco da miliziani fascisti che tentavano di predare un ingente quantitativo di grano. Nella battaglia morirono il Cataldi e un carabiniere del suo reparto, del quale non si conosce l'identità. L'8 settembre 1943 il carabiniere Domenico Graziani si sbandava, riuscì a lasciare Roma e ad unirsi ad un gruppo partigiano del suo paese, Tredozio Forlì. Ma il 20 gennaio, in località Camorelli di Tredozio, venne accerchiato con altri compagni da soverchianti forze tedesche e cadde sotto i colpi di mitraglia dopo un'eroica resistenza. Come avvenne per Pietro, Domenico e molti altri, a Osano Nicoletti, per sfuggire alla cattura insieme a tutti i componenti della stazione CC di Cori, Latina, fu costretto a vivere in clandestinità. Il 7 febbraio tentò di ritornare in caserma per recuperare dei viveri necessari per sé e per i compagni di lotta, ma venne catturato dai tedeschi e trucidato con due colpi di rivoltella nella piazza della cittadina. L'armistizio costrinse il carabiniere Vincenzo o Virenzio Castellani a raggiungere le bande partigiane operanti sui monti dell'Aquilano. Desideroso di trascorrere la Pasqua in famiglia, il 7 aprile abbandonò il rifugio clandestino, ma a Borgo Velino venne fermato da un reparto tedesco e trucidato in località Canalone. Per numerosi effettivi dell'arma dei carabinieri, fedeli al giuramento alla patria, fu scelto obbligato a rifiutare l'alleanza con il tedesco e di essere parte attiva nella lotta resistenziale, come tutti questi esempi dimostrano a sufficienza. Così anche per Emilio Guglielmi, in servizio Poggio Mirteto Rieti, che si impegnò nella lotta armata insieme al figlio diciassettenne. Un rastrellamento tedesco li catturò e insieme caddero nella piazza di Calvi nell'Umbria, a Terni, loro paese natale. Anche Livio Carnassale, come tanti altri militari, si rifiutò di prestare giuramento alla Repubblica Sociale Italiana. Lasciò quindi la stazione di Belmonte Sabino, Rieti, e si diede alla macchia per collaborare con il fronte clandestino militare. Fu arrestato il 16 aprile dai tedeschi e dopo una settimana di terribile detenzione fu trucidato alla mattina del 23. Non ci è dato a conoscere il luogo del suo estremo sacrificio. Oggi Livio riposa nel cimitero del suo paese natio, Rocca Sinibalda, Gualdo Tadino, Perugia. Dall'armistizio al 28 febbraio 1944 Gusmano Filoni rimase in servizio presso la locale caserma, ma col cuore fremente di ribellione aspetta il momento opportuno di agire. Si unì ai partigiani e la mattina del 28 febbraio permise ai compagni di occupare la stazione. Il 20 aprile, con altri compagni, attaccò un'autocolonna tedesca, ma venne catturato dopo essere stato gravemente ferito. 4 giorni dopo venne fucilato in località Cerqueto. Salvatore Trani, sin dall'8 settembre, si era unito alle bande partigiane operanti intorno a Fiuggi, Frosinone. A pochi giorni dalla liberazione, il 22 maggio, venne catturato dai tedeschi e trucidato nella galleria ferroviaria di Montorso, Latina. È il 28 maggio, a Colle Fiorentino di Lariano, sul margine dei Castelli Romani, verso il mare, il carabiniere Antonino Fleres era alla guida di una pattuglia esploratori statunitensi. Questa entrò in contatto con un reparto tedesco e ne nacque un conflitto a fuoco. Il Fleres venne catturato e durante l'interrogatorio si rifiutò di fornire informazioni sul movimento di truppe alleate e sulla posizione delle formazioni partigiane della zona. Lo stesso giorno venne fucilato da un plotone d'esecuzione tedesco. Dalla sua stazione di Patrica a Frosinone, Domenico De Vito si teneva costantemente in contatto con i partigiani della zona per sabotare gli ordini nazisti. Tale attività venne scoperta a seguito di una delazione dal comandante tedesco. Arrestato, De Vito fu fucilato il 30 maggio a Porta San Rocco di Patrica. Raul Angelini, nel rifiutare la divisa della Repubblica Sociale Italiana, si unì ai partigiani del Reatino, partecipando a numerose azioni di sabotaggio. Il 1 giugno fu tratto in arresto e si rifiutò di collaborare nel fornire informazioni sulle attività dei compagni. Il silenzio gli costò la vita quello stesso giorno a Morro Reatino, paese già duramente colpito in aprile da un efferato eccidio di civili inermi. Il 7 giugno 1944 Roma era già stata liberata, ma nel Lazio, a nord della capitale, era ancora in atto la rabbiosa ritirata delle truppe tedesche, appoggiate dai miliziani repubblichini. Tra le vittime di uno degli innumerevoli atti di barbarie, il carabiniere Luigi Cubello fu uno dei 28 trucidati quel giorno alle Praterelle di Vicovaro. Il nome di Cubello lo ritroviamo con il martire di forte bravetta Riccardo di Giuseppe, nell'epigrafe che Vicovaro ha voluto dedicare loro. A Contignano di Vignanello, Viterbo, e in quello stesso 7 giugno, cadde Elio Cionfra, che malgrado l'eroico gesto di resistenza al soverchiante nemico che lo aveva circondato, cadde a terra fulminato a morte. Tra l'8 ottobre, giorno della sua fuga da Roma per evitare la deportazione, e l'8 giugno 1944, Alberto Testaguzzi visse in clandestinità, pur di non prestare giuramento alla RSI. Quel giorno, dopo lunghi mesi di vita errabonda ed incerta, cercò di raggiungere la famiglia, ma venne sorpreso dai tedeschi. Tentò di fuggire, ma venne falciato da un colpo di mitraglia. Mario Di Folco, unendosi ai partigiani della banda Soratte, apportò nel gruppo dei compagni lo spirito di sacrificio e di ardimento propri dell'arma. L'11 giugno, mentre eseguiva l'ordine di accertare la consistenza di un presidio tedesco, venne sorpreso da una pattuglia nemica, disarmato e catturato. Tentò di fuggire, approfittando dello scompiglio prodotto dallo scoppio di una bomba a mano lanciata da un compagno, ma venne colpito a morte dai colpi di rivoltella sparati da una pattuglia tedesca. Pietro Vagni, dopo aver lasciato l'arma a causa dell'armistizio, trascorse tutta la guerra di liberazione con la banda partigiana Alta Sabina. L'11 giugno, mentre i tedeschi in ritirata stavano effettuando delle distruzioni contro le opere pubbliche a Petrella Salto, cercò di inseguire alcuni soldati nemici che nella reazione lo colpirono a morte. I fratelli lo ricordarono al loro paese, Poggio nativo, Rieti. Sabatino Di Carlo, appuntato nell'arma, tentò il 13 giugno di uscire dal rifugio che lo aveva ospitato sin dall'8 settembre per raggiungere Roma liberata e il comando di Legione. Ma il destino lo fermò per mano di una pattuglia tedesca a Bassanello Viterbo. Alla periferia di Perugia il 16 giugno si accese un violento scontro tra truppe germaniche e una formazione composta da partigiani e carabinieri. In attesa della ripresa dei combattimenti, il carabiniere Giuseppe Briganti venne inviato presso un'altra formazione per sollecitare rinforzi. Ma al suo ritorno, essendo stato intercettato dai tedeschi, si impegnò da solo in un veemente scontro a fuoco. Egli riuscì a ferire due soldati nemici, ma esaurite le munizioni, venne sopraffatto e fucilato sul posto. Al Briganti venne concessa la medaglia d'argento al valor militare alla memoria. Il vice brigadiere Giovanni Zizzolfi si era associato al fronte militare clandestino. Vittima di un rastrellamento tedesco avvenuto a Gubbio, Perugia, il 20 giugno, fu ucciso per rappresaglia all'alba del 22, lontano dalla sua Mirto, Messina. Mario Patrizi, di Vitorchiano, Viterbo, caduto fuori del territorio nazionale, conclude la panoramica degli eroi della Legione Carabinieri Reali Lazio, che così lo ricorda. Comandante di formazione della Divisione Italia, nell'ultima decisiva offensiva partigiana in Jugoslavia, conduceva all'attacco la sua compagnia, nonostante la massiccia reazione di fuoco del nemico. Mortalmente ferito, rifiutava ogni soccorso sino a vittoriosa conclusione del combattimento. In ospedale chiudeva da prode il suo prestigioso passato di valoroso combattente. Brezovac, Slovenia, 27-30 aprile 1945. Questa è la motivazione riportata integralmente per l'assegnazione della medaglia d'argento al valor militare alla memoria. Salvo d'acquisto, 23 settembre 1943. Primo di cinque figli, Salvo nacque il 15 ottobre 1920 a Napoli. Maturò la sua personalità in scuole religiose e poi nel 1939 si arruolò nell'arma dei carabinieri, segnalandosi sempre per attaccamento al dovere, dedizione al prossimo ed amore alla patria. Appena arruolato nell'agosto 1939, scriveva: «Fin dal primo giorno ho preso questa nuova vita con rassegnazione e mi auguro che così sia per l'intera durata del corso». Nel 1941, in piena guerra, scriveva: La guerra finirà quando saranno raggiunte le premesse di libertà e di uguaglianza per tutti i popoli. Finché nel mondo non ci sarà un più giusto equilibrio, l'umanità non potrà progredire e vivere in pace. Egli sarebbe stata un'oscura vittima della guerra durante l'occupazione tedesca se le circostanze e le motivazioni del suo gesto non l'avessero trasformato in uno dei protagonisti militari della Resistenza, in un simbolo di tante altre vittime innocenti dei nazisti. La sera del 22 settembre un militare tedesco resta ucciso ed altri sono feriti per lo scoppio di una bomba a mano, avvenuto mentre rovistavano in una cassa lasciata in una casermetta della Guardia di Finanza. Non era un attentato, ma i tedeschi pretesero dal comando locale dei carabinieri protezione e collaborazione dai carabinieri nella Resistenza. Si trattò quasi certamente dell'esplosione accidentale di un ordigno esplosivo, in precedenza sequestrato ai pescatori di frodo dai finanzieri, o di una bomba a mano. Nella stazione carabinieri di Torre in Pietra si trovava solamente il vice brigadiere Salvo d'Acquisto, di 23 anni, al quale i tedeschi chiesero di rivelare i nomi dei colpevoli. Egli rispose che non esistevano colpevoli. Sotto tortura continuò a negare la responsabilità di 22 contadini che nel frattempo i tedeschi avevano preso in ostaggio e trasferito alla Torre di Palidoro. Poi, dopo un sommario processo farsa, consegnarono pale e badili ai poveri contadini e ingiunsero loro di scavarsi la fossa. Il sottufficiale cercò di consolarli, dicendo loro: «Coraggio, non vi succederà nulla». Di fronte all'ineluttabilità dell'esecuzione, Salvo d'Acquisto decise di dichiararsi colpevole, a condizione che gli ostaggi venissero liberati. Questa soluzione, che salvava anche il comandante tedesco nei confronti dei propri superiori, fu accettata e pertanto l'eroe fu fucilato alle 17 del 24 settembre, impassibile di fronte alla morte. Quali sono state le motivazioni di fondo di tale gesto? Per d'Acquisto non si è trattato di un impulso improvviso, ma di una scelta maturata dopo ore di angoscia e sofferenza personali. Inconoscibili rimangono comunque i sentimenti che emersero dal suo intimo e le motivazioni che lo spinsero a salvare 22 persone al costo della propria vita. Per la storia, il gesto del militare d'Acquisto è ormai acquisito come una pagina di eroismo, anche se la sua figura ha subito dei tentativi di ridimensionamento, devianti e mistificatori, come quando si afferma che da carabiniere in servizio sul territorio della RSI viene camuffato da eroe resistenziale, da LF Resistere per Roma. Dopo il precedente della canonizzazione di Massimiliano Kolbe, sacrificatosi per salvare un ostaggio, il gesto del vice brigadiere napoletano è da alcuni anni oggetto di riflessione e di approfondimento anche da parte della Chiesa Cattolica, al fine di pervenire al processo di beatificazione. Se il prete polacco non era più nel fiore degli anni, Salvo aveva tutta una vita davanti a sé, dei genitori che lo aspettavano, l'amore di una ragazza spuntato da poco, Petrosillo. Il 4 novembre 1983 l'arcivescovo militare ha insediato il tribunale canonico, con il compito di raccogliere e di vagliare ogni prova e testimonianza per il giudizio finale di beatificazione, che è nei poteri esclusivi del pontefice. Salvo è attualmente venerato come servo di Dio. Anche l'ARMA ne ha promosso una sua canonizzazione laica con pubblicazioni, film, celebrazioni e intitolazioni di caserme. La grande stele di marmo che sorge alla Torre di Palidoro, luogo dell'esecuzione, fu inaugurato nel 1960, nel 17° anniversario del suo sacrificio. Arcangelo Fabiani, 18 novembre 1943. Questo carabiniere di Ostia Antica, durante il conflitto, faceva parte del 12° battaglione carabinieri che operava in Jugoslavia. Anche dopo l'armistizio, nelle mutate situazioni che l'evento causò, Arcangelo continuò a combattere nella zona come partigiano. A Topolò di Grimacco, Udine, un piccolo centro a 300 metri dal confine con la Slovenia, vivono attualmente 46 persone, mentre a quei tempi i residenti erano circa 360. La notte del 18 novembre 1943 arrivarono in paese circa 150 partigiani affamati. Il gruppo riuniva jugoslavi del nono corpus e italiani della divisione Garibaldi. All'alba, mentre si stavano rifocillando, il paese fu accerchiato dai tedeschi, che entrarono da diversi punti. Erano più di 200. La battaglia si accese nei boschi che circondano la località e nello stesso paesino. Arcangelo cadde fucilato sulla soglia di una casa. Un suo compagno, carabiniere anch'egli, ma rimasto ignoto, subì la stessa sorte poco distante. La donna che cercò di prestare soccorso ad Arcangelo trovò nascosto all'interno della giacca un santino ricordo della comunione del fratello Enrico con l'indirizzo di casa. In paese si misero in contatto con la famiglia che nel 1945 si recò a Topolò. Pagina 279.